Santo Spirito,
manda a noi dal cielo, grazie della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore maledetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è liquido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è fiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Donati il tuo regno, dona morte santa, dona gloria eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creatura e rinnoverai la faccia della terra. Amen. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Continuiamo allora il nostro percorso, la nostra meditazione. È buona cosa ricordare sempre l'orizzonte di fondo, che è lo stesso dell'anno scorso e di quest'anno, dall'unione con Dio alla comunione fraterna. Abbiamo visto a gennaio, prendendo spunto dal Salmo 133, come è bello stare insieme, poi l'incontro scorso di febbraio, peccato dell'omicidio, del fratricidio per mano di Caino nei confronti del fratello Abele, dov'è il tuo fratello, chiamati a custodirci gli uni gli altri. Poi questo terzo che ci colloca ancora nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi. Come vedete sul libretto siamo al capitolo 11, vengono riportati i versetti 1-9, che ci presenta il peccato che gli uomini hanno commesso con il tentativo di costruire la torre di Babele. Direi leggiamo subito il testo e poi cercheremo di fare delle osservazioni e capire perché è stato scelto questo testo da parte della famiglia dell'amore misericordioso. Io leggo dalla nuova traduzione della Bibbia. Tutta la terra aveva una unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni, cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno un progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. È un testo, credo, che non ci si presenti immediatamente simpatico, perché sembra la presentazione di un Dio che, anziché sottolineare la bellezza della comunione di tutti i popoli, divida i popoli. sembra che Dio sia geloso di quello che gli uomini stanno per fare. Ecco, in realtà diciamo subito che ci troviamo nel contesto del libro della Genesi, siamo ancora agli inizi, dopo la presentazione di quella che viene chiamata la tavola dei popoli, però sappiamo che questo non è un libro storico, è sempre un'interpretazione teologica degli eventi del passato, si vede questa massa di uomini che giunti in questa regione di Sinar, che è l'attuale Iraq, e a Babele, nel luogo di Babele, che è l'attuale Babilonia, intendono fare questa torre. In che cosa consiste quello che vogliono fare? E probabilmente il libro della Genesi rilegge quegli eventi che già si erano compiuti a livello molto tardivo, il libro che viene scritto tardi, il libro della Genesi, rispetto, anche se lo troviamo all'inizio della Bibbia, potremmo dire che per certi versi è abbastanza recente, se possiamo usare questo termine, e quindi queste torri già si vedevano. E chi va nella zona di Babilonia, come del resto anche in alcune zone del Messico, si vedono queste grandi torri piramide a gradoni che venivano costruite, questi ziggurat, che avevano un intendimento religioso, il fatto di innalzarsi. Sapete che l'interpretazione più elementare dell'uomo è quella di intendere la terra come il luogo dei viventi, noi che viviamo, perché viviamo su questa terra, la calpestiamo. Il cielo, che è la parte che ci sovrasta, è il luogo abitato da Dio, e la parte sotto la terra, gli inferi, è il luogo dei morti, molto semplicemente, perché quando qualcuno muore noi lo seppelliamo nelle viscere della terra, e vedendo tutte le bellezze del cielo siamo naturalmente orientati a innalzare lo sguardo e quindi a pensare che la divinità abiti i cieli. Noi usiamo ancora questo termine, che oltretutto per noi non ha più un significato geografico. Quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, possiamo anche alzare lo sguardo, ma non abita, i cieli fanno parte del creato, quindi è terra, capite, è cosmo, Dio al di sopra dei cieli. Però per le conoscenze che c'erano allora, l'interpretazione era così sostanzialmente. La torre allora che cosa serviva? Serviva per dare la possibilità all'uomo di avvicinarsi a Dio, perché più si innalzava più era vicino a Dio, quindi toccava la casa di Dio. Quindi più ci si innalzava verso Dio, quindi quasi più ci si impadroniva di Dio, perché Dio potesse fare e compiere i desideri dell'uomo. Era un modo per assecondare la divinità alle domande dell'uomo, a servire Dio all'uomo. Per certi versi è la stessa cosa che facevano al tempo di Gesù quando pregavano. Quando Gesù insegna il Padre nostro, dice: non siate come i pagani che credono di essere ascoltati a furia di parole. E lui va contro questa preghiera fatta di parole e basta. Perché dicevano tante parole? Nell'interpretazione del tempo si pensava che Dio avesse un nome, quindi si cercava di conoscere, di pronunciare forza di parole il nome proprio di Dio, perché conoscendo il nome proprio di Dio lo si asserviva ai propri bisogni. È come avere la chiave di tutte le possibilità, perché conoscere il nome di qualcuno significava avere potere su di lui. È la stessa cosa, cioè il tentativo dell'uomo è sempre quello di non rispondere agli appelli di Dio, ma chiedere a Dio che risponda agli appelli dell'uomo. E visti i precedenti, che sono precedenti non molto belli, perché abbiamo una storia di peccato in crescendo. Prima il peccato di Adamo ed Eva, di cui abbiamo avuto un eco questa mattina. Poi c'è stato il peccato di Caino che uccide Abele, e l'abbiamo visto. E poi l'iniquità dell'umanità diventa abissale e Dio interviene con il diluvio. E quindi vede che c'è un crescere e un crescendo di iniquità, di peccato. Quindi Dio conosce molto bene il cuore dell'uomo. A questo punto, dopo che era stato punito e per certi versi salvato anche l'umanità attraverso quella decima parte di umanità che troviamo in Noè e nella sua famiglia, c'è ancora subito un altro tentativo di iniquità. Quindi siamo di fronte non a un atteggiamento sbagliato di Dio nei confronti degli uomini, ma di fronte ad un altro tentativo di iniquità da parte degli uomini nei confronti di Dio. Primo chiarimento. Secondo chiarimento, in un contesto in cui in maniera molto elementare si voleva dare spiegazione del perché esistono tante lingue, lingue diversificate, la risposta che è stata data, potremmo dire attraverso questa chiave di lettura, è che le lingue sarebbero il frutto della confusione che Dio ha dato agli uomini per evitare agli uomini di parlare un unico linguaggio, perché se avessero parlato un unico linguaggio la loro possibilità di compiere iniquità sarebbe stata devastante. D'accordo? Proviamo a immaginarci, se noi fossimo tutti dei criminali, noi potremmo mettere insieme la nostra intelligenza criminale e quindi fare un progetto, un piano criminale veramente enorme. Se invece non conosciamo le nostre lingue, ognuno è incapace di rendere gli altri partecipi del proprio progetto iniquo. Quindi il fatto di non capirci diminuisce la possibilità del male che possiamo fare, non so se mi sono spiegando. Ecco, un tentativo per capire come Dio vuole ancora contenere l'iniquità del male degli uomini, e secondo questa interpretazione avrebbe confuso le lingue. In realtà, che cosa ci dice alla fine a noi, soprattutto nel XXI secolo, questo testo? Mette in evidenza come effettivamente constatiamo, e questo non è frutto della confusione delle lingue che ha fatto Dio, ma constatiamo che gli uomini sono divisi tra di loro e che sono incapaci di parlare lo stesso linguaggio. E questa volta non parlo dei linguaggi francese, l'italiano, il giapponese, parliamo di noi, anche di noi seduti attorno a questa tavola. Noi facciamo fatica a parlare lo stesso linguaggio, non nel senso che non parliamo lo stesso italiano o lo stesso dialetto veneto, veronese, ma nel senso che ognuno vorrebbe parlare il proprio linguaggio, e cioè imporre agli altri il proprio modo di vedere e di pensare. Questo ce l'abbiamo anche in casa, tra marito e moglie, con i figli, tra fratelli, ognuno vuole imporre il proprio linguaggio. Quindi anche se dal punto di vista della lingua parliamo la stessa lingua, lo stesso dialetto, in realtà parliamo lingue molto diverse, perché ognuno vorrebbe imporre agli altri il proprio modo di pensare. Quindi è una constatazione del fatto che noi siamo divisi, c'è una fragilità di divisione tra di noi, ed è un po' la chiave di lettura che ha sposato il sussidio, no? Prendendo spunto sia dalle meditazioni che fanno su questo testo e sia anche da alcune meditazioni che fa Madre Speranza. Si parte di qua allora per prendere consapevolezza di queste divisioni che da negativo possono diventare positivo. Allora, il negativo, se siamo divisi, vuol dire che ci sono delle diversità, d'accordo? Parliamo lingue diverse. La diversità può diventare un positivo perché io posso arricchirmi della positività dell'altro, e cercheremo di vederlo come. Chiaramente noi sappiamo che questa comunione, questo linguaggio che può diventare un linguaggio comune tra di tutti, è messo in evidenza dall'antibabele, che sarà la Pentecoste. Allora, Babele, intanto la parola Babele deriva da una radice bl, sapete che in ebraico la lingua si scrive soltanto con le consonanti, non esistono le vocali, e quindi la radice bl, Babele, bl, ba, be, le, bl, giusto? Bl, la radice, indica confondere, perciò, però in realtà Babele è il nome generico di Dio, Babele, porta di Dio, guarda caso. Per noi questa parola è diventata sinonimo di confusione, e a questa confusione fa seguito un atto di guarigione che viene da Dio. L'antibabele che porta alla comunione sarà la Pentecoste. Che cosa accade a Pentecoste? Ce lo dicono bene gli Atti degli Apostoli. Siamo nella festa di Pentecoste, che per gli ebrei è una festa importante, la festa della Torah, della legge di Dio. Quindi a Gerusalemme c'era un sacco di gente, il 50° giorno della Pasqua. Sapete che prima che essere nostra la festa di Pentecoste era una festa ebraica, è tuttora una festa ebraica, la festa della Torah. Si ricorda che Dio ha dato la legge a Mosè, o meglio al suo popolo per mezzo di Mosè. Mentre si sta per compiere questo giorno, che per noi è il giorno in cui arriva lo Spirito Santo, lo Spirito scende sugli apostoli e gli apostoli cominciano a parlare lingue. una lingua che loro non conoscevano, come se io adesso, che non ho mai studiato il giapponese, cominciassi a parlare il giapponese. E se voi siete giapponesi qua davanti a me, voi dite, ma guarda questo qua come parla bene il giapponese. E capite? A Babilonia non si capivano più tra di loro, è la confusione delle lingue. La Pentecoste invece è la comprensione delle lingue. Siccome a Pentecoste erano arrivati giudei e proseliti, i proseliti sono coloro che non erano giudei di nascita, ma che avevano fatto la scelta della religione ebraica, quindi arrivavano a Gerusalemme, parlavano le loro lingue, magari parlavano anche l'ebraico, perché leggevano la Bibbia in ebraico, però parlavano le loro lingue, hanno sentito gli apostoli che parlavano la loro lingua. Quindi si sono sentiti a casa propria. Vuol dire che Dio non è il Dio della divisione, va bene come potrebbe sembrare, ma è il Dio della comunione. Dio vuole che ci comprendiamo. Potrei aprire e chiudere subito una parentesi a questo riguardo, perché qualcuno pensa che il dono delle lingue, adesso ci sono dei gruppi carismatici, o non ho niente contro i loro gruppi, ma che hanno fatto un po' del dono delle lingue, la preghiera in lingue, un po' un cavallo di battaglia.
La glossolalia,
che, diciamolo, forse qualcuno sentirà questa registrazione, non serve assolutamente a niente. Perché se voi prendete la prima lettera ai Corinzi al capitolo 14, dove i Corinzi ritenevano di avere il dono delle lingue e quindi che questo fosse un segno molto significativo della presenza dello Spirito, in realtà l'Apostolo Paolo, con molta delicatezza ma con molta fermezza, parla dei doni dello Spirito, per poi mettere all'ultimo posto il dono delle lingue, della glossolalia, ma per dire che non serve a niente. Lo dice in maniera molto elegante, perché dice che non serve né a chi la prega, perché non sa quello che dice, e neanche a quelli che ascoltano, perché non possono associarsi alla sua preghiera dicendo amen, quindi non serve proprio a niente. Perché le lingue vere, se mai il dono delle lingue, sarebbe un altro, come ripeto, io che non so parlare giapponese, da un momento all'altro mi metto a parlare correttamente giapponese senza averlo studiato, e un giapponese che è davanti a me lo capisce quello che io dico. Questo è il dono delle lingue. Ecco, io vi dico, lo dico anche in tanti altri contesti, l'ho detto anche in alcuni monasteri che sto seguendo dal punto di vista spirituale, perché certe correnti carismatiche stanno toccando anche loro, e io sono scandalizzato di questo. Prima lettera ai Corinzi al capitolo 14, se uno vuole leggerselo tutto, è sul dono di queste pseudolingue che non servono a niente. E ripeto, il dono delle lingue, prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, tutto il capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi, che noi non possiamo leggere qua ovviamente. Ma vi invito a questo, perché altrimenti facciamo una grande confusione. Allora abbiamo capito che cos'è il dono delle lingue. Il dono delle lingue non è parlare una lingua che io non conosco senza sapere quello che dico, e gli altri non possono sapere quello che dico. Questa è la confusione delle lingue. Questa è Babele per me. Invece il dono delle lingue è quello vero e proprio, quello della evangelizzazione. Oltretutto, oggi, per essere molto concreti, scusate se mi dilungo, ma è importante quello che sto dicendo, la Chiesa sta parlando il dono delle lingue, nel senso che i missionari, per andare ad annunciare il Vangelo, si mettono a studiare le lingue per poter annunciare il Vangelo in quella lingua e per essere capiti. Questo oggi concretamente è il dono delle lingue, cioè una Chiesa che si sente spinta dallo Spirito a raggiungere tutti gli estremi confini della terra, e quindi l'evangelizzatore si impegna a imparare la lingua per parlare e annunciare il Vangelo in quella lingua. Le altre, se mi permettete, ecco, forse sarò un po' troppo forte, qualcuno so che non condividerà, però uso questo termine, sono tutte stupidaggini, va bene? Miracolismi che non sono miracolismi e non servono assolutamente a niente. Fatta questa premessa, adesso vediamo come il dono delle lingue deve coinvolgere noi.
Crea confusione.
Ma poi sì. Hai anche un bel cerchio di persone che
non so, segue. Ci sono sacerdoti che sono fanatici su sta roba qua, però sono estremamente ignoranti sulla parola di Dio, quindi e si crea confusione, come dite voi, insomma, ecco. Però guardate, vi dico, non dilunghiamoci, leggetevi la prima lettera ai Corinzi al capitolo 14, d'accordo? Paolo non dice, che non dice con i termini che ho detto io, perché aveva la comunità dei Corinti, doveva cercare di salvare capra e cavoli, perché altrimenti, però il senso di quello che dice in maniera molto elegante, come sa fare lui, è quello che vi ho appena detto io ve l'ho tradotto proprio ecco. Perché il cristianesimo, e dopo chiudo subito questa parentesi per andare, ma è la premessa per poter comprendere, non è il gusto dell'eccezionale, perché l'unico eccezionale che deve coinvolgerci è l'eroismo o l'eroicità dell'amore, della virtù, della carità. Solo questa ci apre la strada della salvezza. Padre Pio non è stato dichiarato beato o santo per le cose straordinarie che ha fatto, ma per le virtù eroiche del suo essere un servo di Dio, un uomo che ha creduto nel Vangelo, un uomo che prega. Per la santità non contano queste cose, conta le virtù del vivere il Vangelo. Se un cristiano non ha capito questo, non ha capito una cosa che è assolutamente fondamentale, anche perché, ripeto, come dice l'Apostolo Paolo, questo non edifica nessuno, né chi parla né chi ascolta, mentre noi dobbiamo edificarci gli uni gli altri. Padre Speranza tra poco richiamerà un testo che probabilmente avete già letto. Quando noi ci arricchiamo gli uni delle ricchezze degli altri, questo sì, con grande disponibilità. Allora prendiamo consapevolezza che noi non parliamo lo stesso linguaggio. Significa che c'è uno spirito di divisione che lavora in noi. Noi dobbiamo invece lasciarci guidare dallo spirito della comunione. E lo spirito della comunione ci aiuta a sintonizzarci sul linguaggio gli uni degli altri, che non è più pretendere di imporre il proprio linguaggio, cioè il proprio modo di vedere le cose, ma è di cercare di vedere il bene che c'è nell'altro. Se no, nascerà sempre un conflitto, perché nei confronti degli altri io vorrò imporre fino in fondo il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, e litigo finché l'altro non viene dalla mia parte. E invece dobbiamo cercare di diventare umili ricercatori della verità. E l'unico linguaggio che dobbiamo parlare, che è quello dell'amore, è il linguaggio dello spirito, che interpreta la mia conversione e che mi mette in ascolto del positivo che viene dall'altro. L'altro per me deve essere una ricchezza. Madre Speranza, addirittura, cito subito, non so se l'avete letto, a pagina, potete seguire. Pagina 37. Guardate che bello che dice. Dice, noi, la parte in corsivo, siamo a un terzo della pagina, vedete dove comincia? Noi siamo stati creati, cioè, io torno a dire quello che ho detto in altri contesti, da allora qua ha avuto delle risorse, perché ha scritto in un'epoca in cui queste cose non erano così chiare, affermate così, ha una modernità non da poco e una capacità di intuire il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. Dice, noi siamo stati creati gli uni per gli altri e viviamo gli uni negli altri, perché in noi c'è qualcosa degli altri e negli altri c'è qualcosa di nostro. Ma guardate che è stupefacente quello che sta dicendo. Quindi vedete, lei ci invita attraverso questa riflessione non a vedere la diversità dell'altro da me, il suo modo di pensare, come elemento di divisione, di contrasto, quindi come un vuoto. Le diversità degli altri sono solo vuoti, sono solo mancanze, noi pensiamo così, no? Le diversità degli altri sono solo mancanze, solo noi abbiamo ricchezze, fondo in fondo. Lei invece ci invita a capovolgere il pensiero. Le diversità degli altri sono ricchezze. Quindi in noi c'è qualche cosa degli altri, negli altri c'è qualche cosa di nostro. Questo qualcosa degli altri che c'è in noi è la loro vita, e quel qualcosa di nostro che c'è in loro è la nostra vita. Le nostre esistenze si compenetrano scambievolmente e si identificano più o meno secondo quel che si riceve e si dà. Lo rileggo, Le nostre esistenze si compenetrano scambievolmente e si identificano più o meno secondo quel che si riceve e si dà. Allora, guardate, rileggetelo due o tre volte anche a casa, perché è importante questo pensiero. Dio mio, ti ringrazio perché ci hai uniti così per l'eternità e perché fin d'ora ci fai vivere gli uni negli altri e tutti uniti a te. Ovviamente il sigillo di questa comunione gli uni con gli altri è la nostra comunione in Cristo. E proviamo a pensare se questa logica della diversità dell'altro che è positiva e non negativa, se ragionassimo così. Certo ci sono anche delle negatività, ma non partire sempre pensando che la diversità dell'altro è solo negativa. Ma la diversità che c'è nell'altro è positiva, come l'altro può vedere nella mia diversità qualche cosa di positivo per sé. È troppo difficile quello che sto dicendo?
No, assolutamente.
Se noi partiamo da questo presupposto, proviamo a pensare come questo è terapeutico nei rapporti fraterni. Applichiamolo a Caino nei confronti di Abele. Se Caino si fosse accorto veramente che il sacrificio di Abele, vi ricordate la meditazione precedente, era più gradito a Dio, anziché aprirsi alla gelosia, che cosa avrebbe dovuto fare? Abele, insegnami quello che hai fatto tu perché possa farlo anch'io. Cioè, se in te c'è un positivo più grande di me, comunichemelo anche a me, ma non avere invidia e gelosia del bene che c'è nell'altro. E invece purtroppo, ecco la divisione che c'è, spesso c'è proprio una divisione. Quando sentiamo che un altro è migliore di noi, subito siamo feriti, perché avvertiamo la nostra diversità come mancanza rispetto all'altro e questo ci ferisce, è inutile che ci nascondiamo. Ecco. E invece la capacità dovrebbe essere quella reciproca di dire, se intuisco che nell'altro c'è qualche cosa di meglio di quello che c'è in me, avere l'umiltà di dire insegnami perché possa anch'io arrivare, e sicuramente in me ci sarà qualche cosa di positivo che l'altro non ha in un altro campo, e quindi diventiamo gli uni negli altri e quindi riusciremo a fare un cammino a questo riguardo. Io vi ho già dato le chiavi di lettura dell'interpretazione del tutto, perché se noi riusciamo a mettere in gioco questa modalità di vedere le cose, abbiamo trovato il segreto di tessere nella comunione le nostre diversità e cominceremo a parlare un linguaggio che è veramente comune, che è il linguaggio dell'ascolto reciproco, il linguaggio della comunione, il linguaggio dell'amore, il linguaggio dello Spirito Santo.
Difficile metterlo in pratica.
È molto difficile metterlo in pratica. Molto difficile da mettere in pratica, perché noi siamo toccati, proviamo a pensare al testo evangelico di oggi, che poi trova un riferimento anche nella prima lettera di San Giovanni. Il testo evangelico di oggi ci mostra un Cristo tentato. Le tre tentazioni che ha avuto il Cristo sono le tre tentazioni fondamentali che ha l'uomo, che l'Apostolo Giovanni nella prima lettera richiama in questo: concupiscenza degli occhi, concupiscenza del corpo e superbia della vita. Cioè l'avidità del corpo di pensare che tutto possa essere immediato e quando sto bene sono a posto. L'avidità degli occhi, che è quello di possedere, di avere, e poi la vanità, la vanagloria. Sono le tre radici che raccolgono tutti gli altri peccati. E soprattutto la vanagloria, perché bene o male noi vorremmo essere migliori degli altri. Ce lo portiamo dentro. Vogliamo essere i migliori degli altri. In tutto e per tutto. Provate a pensare, anche se uno va a scuola, fa un esame, ha studiato come un altro, magari ha la consapevolezza di aver studiato più di un altro perché hanno studiato nella stessa stanza e si sa che uno ha studiato di più. Magari quello che ha studiato di meno prende di più, perché magari ha anche una risorsa di intelligenza maggiore in quella materia lì, quell'altro che resta male, perché vorrebbe avere almeno lo stesso voto, oppure avere un voto di più. Avere un voto di meno ci fa soffrire. È un po' come Caino, che di fronte al successo di Abele prova invidia. Non c'è niente da fare. È difficile per tutti. Io dico tante volte anche nella predicazione, gente, noi lo comunichiamo questo, perché anche quando due giovanotti si sposano, state sicuri che le prime difficoltà, non so se è così anche per voi, è stato, ognuno pensa di venire dalla migliore famiglia e quindi che ha ricevuto dalla sua famiglia le migliori indicazioni per vivere, quindi vorrà insegnare agli altri quello che si è ricevuto dalla propria famiglia. E perché insomma la mia famiglia, tutti i mali insegna male, insegna bene, meglio di così non può dire, ma anche l'altro dice la stessa cosa. E cioè noi partiamo sempre dal presupposto, anche se dopo facciamo delle grandi lezioni di umiltà a parole, ma in realtà la vana gloria ci tocca a tutti. e facciamo fatica a riconoscere il di più che c'è nell'altro. Eh sì.
E se lo fa dire anche a conoscere quando il marino è
un anche quello.
Perché prima che pensiamo in cima, vediamo sempre gli altri, ma non altri. Le fatiche a guardarsi, da dire, non dominarmi. Ho fatto bene o mi è sbagliato.
Certo. La domanda a questo punto, sulla quale tutto rimane aperto, gli uni nei confronti degli altri, è chiederci tra di noi, perché stiamo facendo questa riflessione tra di noi, come far sì che l'alterità, cioè l'altro, con la sua, possa diventare una ricchezza per me e come io posso mettere la mia alterità a servizio degli altri. Guardate che in questa difficoltà ci cadiamo tutti in qualsiasi ambiente, qua lo dice anche il testo, non soltanto la comunità familiare, coniugale, ma anche le comunità religiose, non pensiate. Dal resto sappiamo che anche gli apostoli sono caduti in questo, cercavano i primi posti, chi fosse migliore gli uni degli altri. Gesù ha continuamente dovuto insegnare di nuovo sempre le stesse cose. Non è facile perché bene o male noi abbiamo un idolo che farà fatica a cadere fino all'ultimo respiro, che è l'idolo di noi stessi. L'idolo che noi adoriamo di più è l'idolo di noi stessi, il nostro io, l'idolo interiore che abbiamo. Certo. Ecco qua alla fine della pagina 40, ecco, io vi ho fatto una rilettura mia del tutto. Ho dato dei suggerimenti nella riflessione, perché per esempio il primo spunto che dà è questo per la riflessione. Dice: progredisco costantemente nel cammino di espropriazione di me stessa, ecco l'abbattimento dell'idolo che ho dentro di me, per porre al centro della mia vita un altro, che è il Signore Gesù, i suoi beni preferiti. Quale aspetto del mio io, il mio idolo, mi impedisce di uscire da me stessa per andare incontro all'altro? Qua non so perché l'abbiano messo al femminile, non so se magari era perché l'hanno fatto le sorelle.
Allora questo sì, ieri sorelle e padri, ecco. Per loro, può essere benissimo che sia stato preso.
Comunque noi possiamo adattare sia al maschile come al femminile.
Mettiamo le anime, ecco.
Ecco, adesso parlando della diversità, no? E quindi dell'alterità, su quali criteri baso la mia comunicazione con l'altro? Sull'interesse, sulla necessità, sulla gratificazione personale? Guardate anche nei rapporti con Dio, ho fatto un'affermazione, ma è quella delle ceneri che si è intuita perché non mi sentivo di pronunciare, non la pronuncio neanche qua la parola, ma voi provate a pensare come sia difficile avere tra di noi dei rapporti di pura gratuità. E com'è difficile avere anche rapporti con Dio di gratuità. Io dicevo che mi dava fastidio il brano del Vangelo del mercoledì delle ceneri, era fare l'elemosina, fare il digiuno nel segreto, Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È imbarazzante questa espressione, perché non possiamo entrare in un rapporto con Dio perché ci ricompensi, perché un amore che chiede ricompensa, voi sapete dove si consuma? L'amore che chiede ricompensa dove si consuma?
Sì, diciamo
sulle strade, vero? Lasciamo stare. Quindi, infatti il testo andrebbe tradotto, io dicevo, in maniera un po' diversa. Io dicevo, preferivo la traduzione ti restituirà. Cioè, se tu sei capace di questo, Dio ti restituisce a te stesso, quindi tu ritrovi te stesso. Perché se andiamo in cerca della ricompensa, vuol dire che nei rapporti con gli altri noi cerchiamo sempre qualcosa in cambio. Cercare qualcosa in cambio, ecco qua posso dirlo, è prostituzione. O no? Solo l'amore gratuito è l'amore. Perché un amore che viene pagato in qualsiasi caso, se viene pagato in qualsiasi modo, non è più amore. E quindi devo chiedermi anche nei rapporti con gli altri su quali criteri baso la mia comunicazione con l'altro, sull'interesse, sulla necessità, sulla gratificazione personale, oppure sulla fede, la carità che mi portano a riconoscere il Signore nell'altro e mi spingono a ricercare insieme la verità e ad agire di conseguenza. E poi la terza, vivo l'intera mia vita donata all'amore misericordioso nella dimensione della comunione con Dio, con le sorelle e con i fratelli che Egli mi affida. E poi la preghiera che potete vedere, insomma, che è preso dalla contemplazione del crocifisso di Madre Speranza, che è proprio così. Ecco, io spero di aver fatto questo compito di mediazione su un testo che, vi ripeto, se non avessi fatto tutta quell'introduzione ampia, sarebbe non difficile ma assolutamente incomprensibile.
Giusto?
Sì.
Prima si parlava di lingue.
Sì.
Allora,
questo suscita molto la vostra curiosità.
Perché è passato quei tanti anni che si parlava, la messa si diceva in latino. Giusto?
Sì, non riesco a capire il nesso, che cosa c'entra con questo.
No, appunto, perché si parlava di lingue, quando indietro prima, che si parlava di lingue, lo si capiva,
sì,
uno con gli altri.
Sì.
Però il latino, che veniva parlato, chi era che capiva il latino di noi?
Solo i dotti, solo i dotti.
E allora?
Ma difatti è stata tolta.
Arrivo, ecco, il discorso.
Allora, la lingua dei cristiani subito è stata la lingua della gente, nessuno si è inventato. Gesù, quando ha fatto l'ultima cena, parlava l'aramaico. Paolo, l'apostolo Paolo, parlava il greco e anche il latino, tanto più che quando è stato, si capisce dagli Atti degli Apostoli, soprattutto verso gli ultimi capitoli, quando lui viene preso prigioniero perché è stato consegnato per invidia, si trova di fronte al funzionario romano e lui parla il greco con questo animale, e dopo parla l'ebraico, fa un discorso alla popolazione ebraica. Cioè aveva capito che bisognava parlare la lingua delle persone, per capirsi doveva parlare la lingua, tanto più che addirittura per l'annuncio del Vangelo lui dice: mi sono fatto a tutti, mi sono fatto giudeo, giudei, pagano, quei pagani, via di seguito. Quando nel nostro territorio, che appartiene adesso al bacino del Mediterraneo, diciamo così, ed è sorta la necessità sia del Vangelo sia della liturgia, veniva fatta nella lingua greca, perché era il greco che si parlava, non il latino, anche se i romani era la loro lingua, perché tanto più che sappiamo alcuni frammenti, sono stato trovato un piccolissimo frammento del Vangelo di Marco in aramaico, quindi vuol dire che si parlava le lingue. Quando il greco non si capiva più dalle nostre parti, hanno inserito la lingua volgare del tempo, che era il latino, quindi è stato inserito il latino come la lingua del popolo. E dopo che si è ostinati a tenere quella lingua pensando che fosse la lingua della liturgia. Quindi chi vuole tornare a certe nostalgie oggi, no, per carità, noi, però è un controsenso, perché la liturgia, come la preghiera, come l'annuncio del Vangelo, deve essere fatto nella lingua degli uomini. Dio ha parlato la lingua degli uomini per farsi capire. Ecco, quindi questo ci interpella, come dicevo prima, perché abbiamo questa attenzione, in maniera che l'annuncio sia comprensibile a tutti, per quello che riguarda la lingua.
Tanti dice, sì, però la messa detta in latino è più forte, come che fa ancora anche il Papa stesso, la messa la dice sempre in latino, no?
Allora, il conto è quelle pubbliche che fa,
sì.
Allora no, se lui fa la messa in Italia quando gira, anche nelle visite alle diocesi, la fa in italiano, la fa in italiano, la fa in latino quando celebra a Roma, perché a Roma c'è sempre una presenza internazionale, quindi alcune parti della messa, parlare quella lingua lì in alcune parti della messa diventa internazionale, significa che tutti possono identificarsi in una lingua in più, tanto più che nelle liturgie più solenni addirittura non soltanto si parla tutte le diverse lingue, perché le letture vengono fatte in tedesco, spagnolo, eccetera, in una parte centrale, in latino, ma addirittura c'è un insieme di ritualità, perché a volte abbiamo un diacono di rito romano e un diacono di rito bizantino. Uno fa l'annuncio del Vangelo magari in latino e uno lo fa in greco cantato, per dire che vogliamo farci capire da tutti, sono importanti quelle celebrazioni.
Per esempio a Lourdes, quando che fanno le celebrazioni
fanno in tutte le
varie lingue, però viene il coro,
schermo,
che
traduce.
Viene scritto anche in italiano,
certo.
Non capisco cosa c'è.
Questo è importante, è fondamentale. Quindi se è fondamentale che ci capiamo per capire quello che diciamo, è più importante ancora che ci capiamo col linguaggio del cuore, quando dobbiamo comunicare tra di noi, perché questo è quello che dobbiamo salvaguardare.
Non capisco mia una parola con quello che altre, insomma.
Certo.
No, stavo dicendo che in latino ci sono le persone dolte che capiscono
quello che viene
detto, quando si parla in lingua non c'è nessuno che capisce quello
che
si
dice. No, quello del corpo.
Certo. Sono stato troppo forte nella
interpretazione. Assolutamente. Chiaro? Domande?
No, io sono cresciuta venendo avanti, diciamo, con il movimento carismatico, che in effetti il sacerdote che ci guidava, come se era confidato, dice in effetti non sanno neanche quello che dicono, perché dice parlano ma non sanno cosa dicono in sostanza quando parlano in lingua. L'anno scorso mi è capitato di essere ancora in un movimento, così andare a un gruppo di preghiera nel veronese, dove c'è la persona che a un certo punto parla in lingua e subito dopo c'è un'altra che in italiano, secondo quello che si capisce, detta quello che ha detto. E lì allora c'è da crederci.
Mi? No, che credo, mia. Nel senso che mi ricordo una battuta. No, perché se uno è preso dall'ebbrezza dello spirito, lo spirito è capace di farlo parlare nella lingua, perché quello non mi dice subito quello che vuole dire. Perché deve esserci questa intermediazione? Uno che dice una roba in una lingua strana che nessuno conosce e uno che l'interpreta. Fa come la battuta, dopo tira via queste parti qua per piacere, taglia, che dice a me il signore il madito, salta fuori quell'altro, a me il madito il signore che a te non ha detto niente. Che cosa edifica questo? Cosa edifica? Edifica qualcuno?